Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Siamo in diretta con Simone Braglia oggi, che saluto. Ciao Simone, ben trovato.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Allora, io intanto voglio presentare Simone perché insomma non ha bisogno di presentazione, ma come giusto che sia, un bravo conduttore deve sempre presentare l'ospite che ha in questo momento, in questa trasmissione, in questo calcio totale, l'ho chiamata, dimmi se ti piace. Allora, Simone Braglia, io lo voglio presentare così, classe 62, caro Simone, grande portiere che ha iniziato la sua carriera nel Como che oggi sta facendo veramente cose importantissime nel nostro campionato, una carriera dove è passato tra Pavia, San Benedettese, poi Lecce. Io vorrei andare oggi con Simone in un'esperienza specifica della sua carriera, ossia gli anni passati a Genoa dall'89 al 92. E perché voglio parlare di questo tratto di carriera Simone Braglia? Perché in questo tratto di carriera Simone Braglia incrocia un allenatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro calcio, ossia Osvaldo Bagnoli. Bagnoli, che è stato campione d'Italia con il Verona nell'84-85, ha scritto una storia bellissima, quel Verona che è partito dalle serie inferiori per poi arrivare in Serie A e vincere lo scudetto e soprattutto lasciare un segno importante in quegli anni, perché è stato sempre nella parte alta della classifica, ha lanciato giocatori importantissimi come Galderisi, come Di Gennaro, come Tricella, mi vengono in mente Volpati, mi viene in mente poi Elkier, tutta una serie di calciatori che ancora oggi noi li ricordiamo come molto importanti in quel tratto, diciamo, della storia del nostro campionato. Poi va a Genoa e anche lì scrive una storia importantissima, e Simone Braglia qui presente è stato grande protagonista di quella storia, perché è stato il portiere del Genoa, che di quel Genoa che, proprio guidato da Osvaldo Bagnoli, nei primi anni 90 andò in Coppa UEFA e andò a vincere, fu la prima squadra italiana a vincere ad Anfield Road contro il Liverpool, un Liverpool che l'anno prima, così Simone mi può dire se ho detto tutto bene, l'anno prima aveva vinto l'attuale Premier League, quindi stiamo parlando di una squadra molto forte. E allora oggi con Simone, in questa trasmissione inaugurale, vorrei parlare proprio di Osvaldo Bagnoli, che lui l'ha incrociato. Simone, io ti voglio chiedere subito, prima di andare a quella partita che insomma è stata veramente epica, però ti voglio chiedere subito, quando incontri Osvaldo Bagnoli la prima volta, qual è stata la tua impressione, che cosa ti ha detto? Ecco, raccontiamo un po' quel momento.
Ma Osvaldo aveva, ho letto parecchi commenti di ex giocatori e di giocatori, anche di persone, aveva comunque un pregio unico. Per lui erano tutti figli suoi, quelli facenti parte della rosa delle squadre che ha allenato. E lui era il primo che praticamente si ergeva a paladino di quel gruppo che lui consolidava durante l'arco dell'anno per poter ottenere quei risultati che ha ottenuto. Lui faceva grande, uomo di grande esperienza, e faceva grande conto appunto su queste qualità, cioè lui creava il gruppo per poter far sì appunto di lasciare il gruppo in totale serenità e per poter rendere al meglio, tant'è vero che, come tu giustamente tu hai detto, tanti giocatori poi sono cresciuti a livello nazionale ed internazionale, sia nel Verona che anche nel Genoa, perché nel Genoa c'erano dei giocatori che erano già affermati, ma che poi alla fine dell'anno sono stati anche lanciati in un calcio delle grandi squadre, quale il Milan, o quale esempio mi ricordo quando Thomas Kuravi, il nostro ariete, andò a giocare, non mi ricordo più se in Portogallo o in Spagna, no, in Portogallo, venne venduto come Pato Aguilera, che ricordo a tutti che era stato quel giocatore che è arrivato a Genoa l'anno prima, ma che però quell'anno prima non aveva reso quanto aveva reso poi con Bagnoli, perché il Pato Aguilera era arrivato con Perdomo e Ruben Paz, ed era stato obbligato il Genoa a prendere Pato Aguilera perché era un contorno di quello che era il giocatore più ambito per Domo, che poi nel Genoa fallì. E quindi questo è per spiegare quello che era l'uomo in termini proprio di approccio con la squadra. Lui era anche molto chiaro, perché nel primo approccio, vabbè, io l'ho visto subito in ritiro, lui non è che era un uomo che dispensava molte parole, o era così o era pomino, nel senso che comunque sia, lui arrivava al campo e ti dettava quello che era il programma. Lui, e mi piace ricordare anche il suo secondo, Sergio Maddè, che era stato un ex giocatore del Verona, tra le altre cose poi mi facevano, poi se vuoi poi ne parliamo durante l'arco di questa live, ne parliamo, mi facevano sudare le sette camicie il venerdì perché mi tiravano in porta da tutte le posizioni, lui e Maddè. Per cui io con lui poi, nel primo approccio che ebbi avuto, che ho avuto in quel contesto, parlavamo un dialetto milanese, cioè che io sono di Como, lui è di Milano. Tra le altre cose, mi sembra che qualcuno, Colovati se non sbaglio, sì, abbia detto che praticamente tante volte gli veniva da parlare in dialetto e c'era qualcuno nella rosa che poi non capiva il dialetto e quindi poi dopo scoppiavamo tutti a ridere. Però era un uomo con la U maiuscola, un uomo schietto, che aveva una personalità enorme e che ovunque è andato, al di là di quelle che sono le squadre che ha avuto, ha ottenuto sempre risultati. Non ha ottenuto risultati solo nell'Inter, perché comunque non rientrava, penso, nella suo stato di animo di poter fare quello che lui voleva fare. A Genova e a Verona comunque ha fatto due grandi imprese, perché sono state imprese che hanno lasciato, fanno parte della storia del calcio italiano, sia a Verona lo scudetto, ma a Genova il quarto posto, certo, è come arrivare a vincere lo scudetto.
Ma senti Simo, ma quando l'hai visto la prima volta? Cosa, cioè, per esempio, quando ti ha scelto, io non so adesso, ma lui, mi dicono che sceglieva sempre i titolari, no? Sin dall'inizio. E quindi quando te l'ha comunicato, che ne so, che ricordo quel momento lì, che penso che no, per lui, te sia stato molto importante.
Sì, no, per quanto mi riguarda, poi ci sono stati altri momenti durante l'arco dei due anni in cui per me è stato come un padre, cioè lui veramente aveva a cuore coloro che praticamente facevano parte della rosa. Prima della prima partita, lui, prima di dire la formazione, al sabato, mi ricordo benissimo, eravamo alla Punta San Martino, l'hotel Punta San Martino di Arenzano. Lui radunò la squadra e cominciò a dire, prima della formazione, a livello specifico, giocatore per giocatore, e disse, quando arrivò ai portieri, per me il portiere titolare è Simone Braglia. È logico che se Simone Braglia beve un whisky e perde la capoccia, oppure se inanella una serie di partite non fortunate e con errori, è logico che debba cambiare. Ma prima di cambiare, e poi ebbi la conferma di quanto ti sto dicendo, prima di cambiare doveva succedere veramente un cataclisma. Io feci cioè giocai praticamente in maniera serena, tranquilla, e detti il meglio di me stesso in quei due anni. E per me il Genoa in quell'occasione, con lui è stata la squadra dove io considero che è stata la mia nazionale.
Beh, insomma, avete fatto quell'anno, poi siete arrivati quarti, se non erro, Simone, corregge.
Quell'anno sì, siamo arrivati quarti, c'erano ancora i due punti, se ti ricordi.
Sì. Come no.
I due punti, e quindi non c'erano ancora i tre punti, quindi siamo arrivati quarti. Tra le altre cose, noi in casa le vincemmo tutte tranne due partite, col Cagliari e col Milan. Le altre partite abbiamo vinto tutte le partite, cioè abbiamo massacrati tutti, cioè anche se andavamo sotto avevamo talmente un decapitato qualche volta di andare sotto, certo. Però non ce n'era per nessuno, cioè tra Thomas, tra Pato, tra Eragno e Ruotolo da un'altra parte, tra Branco con le sue punizioni,
mamma mia.
Era una squadra che veramente aveva qualitativamente un target di qualità immensa. Mario Bortolazzi in mezzo al campo era uno non solo in fase di costruzione, anche in fase di interdizione, che dava il suo apporto in maniera esorbitante. Cioè, a me Mario mi ha levato parecchie castagne dal fuoco, perché comunque sia avevamo una difesa, poi anche tatticamente lui aveva anticipato tutti i tempi. Noi giocavamo a tre dietro, ma quando difendavamo giocavamo in cinque.
Certo.
Oggi stiamo a parlare di tattica.
Ma posso chiederti che qual era la sua caratteristica? Vorrei fare così con te, vorrei prima di tutto la caratteristica dell'uomo Osvaldo Bagnoli, qual era? Cioè la sua qualità migliore, dell'uomo, non ti parlo dell'allenatore, ma l'uomo. No,
dell'uomo era l'umiltà. È l'umiltà che aveva, non dava mai, quando, anche se vincevamo e abbiamo vinto a Torino con la Juve, cioè abbiamo vinto diverse partite importanti durante l'arco del campionato con l'Inter, però non dava mai questa grande enfasi emotiva di dover viaggiare sopra le nuvole. Era un uomo che mitigava molto quello che si faceva, ma nello stesso contempo ti dava quella carica giusta per affrontare qualsiasi avversario non andavamo a affrontare. E mi ricordo che appunto il Genoa da allora non ha più vinto Torino contro la Juve e noi vincemmo 1-0, ma c'erano state tante altre partite che mi ricordo io, tante, quelle di Coppa UEFA non parliamone. Per cui era l'umiltà, l'umiltà che aveva quest'uomo. E tu praticamente era come un padre di famiglia, per tutti noi era un padre di famiglia.
Qualsiasi... Senti, invece come allenatore, cioè tu hai avuto poi tanti altri allenatori nella tua carriera, ecco, come allenatore qual era il suo pregio, ma anche il suo difetto? Perché è giusto anche, magari se c'era, non lo so, chiedo a te, se c'era un pregio o un difetto dell'allenatore Osvaldo Bagnoli.
Ma di pregi ne aveva tanti, Marco. Io...
Era uno molto, per esempio, attaccato alla tattica, non so, oppure...
No, è attaccato alla tecnica, più che alla tattica, alla tecnica. Io mi ricordo che arrivavo alla fine dell'anno e non ne potevo più di buttarmi in terra, perché lui iniziava... poi, guarda, ti do un risvolto. Al martedì lui tante volte, il primo allenamento, e io odio correre, lui praticamente portiere, puoi capire che la corsa per me è veramente, però anche il fatto di buttarsi, va bene, ok, il fatto di buttarsi, lui alternava un martedì sì e un martedì no, lui faceva il martedì e lui era davanti, era lui che faceva il fartlek e dietro c'era Sergio Maddè che chiudeva il gruppo, quindi tutti e due praticamente dettavano i ritmi dell'allenamento. Però quando non facevano il fartlek e lì io già il fartlek, quando non facevano il fartlek era tutto un tiro in porta, cioè i ragazzi, cioè tutta la squadra
partiva. Eri un bersaglio praticamente.
Sì, perché eravamo due portieri, io e Piotti e l'altro, l'anno dopo io e Berti, uno da una parte e uno dall'altra, praticamente i giocatori palleggiavano, poi mettevano la palla a terra e tiravano. E praticamente facevamo quasi 45-50 minuti di tiri in porta dall'inizio fino alla fine dell'anno e oltre al venerdì, poi dopo il venerdì ci arriviamo.
Sì. Quindi era un allenatore molto attento alla tecnica, tu mi hai detto. Quindi...
Sì, alla tecnica, curava tutti i minimi particolari e perfezionava quello che era l'aspetto tecnico, ma anche quello tattico, ma però con tante esercitazioni, ma non ci metteva mai 11 contro 1, cioè facevamo delle esercitazioni sì, però non era uno che curava molto la parte tecnica, la parte dei tiri in porta, la parte di quello che era la finalizzazione del risvolto delle azioni. Era uno che poi verticalizzava tanto, poi noi avevamo la fortuna di avere Thomas là davanti che era un animale e quindi giocavamo su di lui, anche perché Thomas quell'anno l'unico che gli ha dato un po' di filo da torcere a Thomas è stato Filippo Galli, perché anche Bjerkovic ha preso le botte, ha preso le salassate da Thomas, e quindi tant'è vero che vincemmo il primo derby dopo 13 anni in quel famoso momento in cui Bagnoli si era esposto quando perdemmo in Coppa Italia con la Roma.
Ecco, quell'episodio lì si era esposto con i tifosi, giusto?
Sì.
Me lo racconti un attimo, Simone, perché quello, guarda, ieri ti posso dire, ho avuto il piacere di intervistare Antonio Di Gennaro, con cui insomma ha vinto lo scudetto col Verona, e Antonio ha detto: ma io vorrei sottolineare quell'episodio a Genoa che ha dimostrato la grande personalità di Bagnoli, però non l'ha raccontato, allora chiedo a te, insomma, lì come andarono le cose.
Ma quello ti dà l'identificazione di quello che era Bagnoli per il gruppo, perché lì lui a spada tratta ha difeso la rosa dei giocatori, andando contro una piazza che comunque non è una piazza semplice da dover gestire dal punto di vista di mediatico. Quindi lui, Osvaldo, mister Bagnoli anzi, lui mister Bagnoli ha avuto il coraggio di andare ai microfoni e interrompere anche il presentatore, mi sembra che fosse Bubba se non sbaglio, il presentatore interromperlo dicendo quello che ha detto, andando e difendendo Mario Bortolazzi, ma Mario Bortolazzi era l'emblema di quello che era, cioè rappresentava la squadra, e quindi lui andò contro quello che la piazza aveva, siccome aveva rumoreggiato non poco alla fine della partita e la domenica successiva, mercoledì abbiamo giocato, abbiamo perso, e la domenica successiva avevamo il derby, e lui disse, si espose tutelando il gruppo, e tant'è vero che poi il gruppo stette tranquillo in un momento topico del nostro campionato, e da quella vittoria nel derby inanellammo una serie di risultati che ci portò a raggiungere il quarto posto.
Ma perché ce l'avevano con Bortolazzi, scusa, posso chiedere?
Perché Mario Bortolazzi sbagliò il rigore.
Ah, ok.
Sbagliò il rigore, adesso non mi ricordo il risultato, noi perdemmo quella partita, ma penso che eravamo sull'1-1, Mario Bortolazzi sbagliò il rigore, anzi glielo parò Zinetti, perché c'era Zinetti in porta, gli parò il rigore,
e da lì
iniziò praticamente a rumoreggiare contro la squadra. All'inizio del campionato non andavamo come poi siamo andati nel prosieguo di quella partita, per cui ci voleva un episodio per sbloccare la parte di psiche che noi e la forza che poi dopo abbiamo manifestato durante l'arco del campionato, ma ci voleva quella partita. Il derby fu un derby che ci praticamente dette quell'autostima per poter arrivare poi al quarto posto, certo. Ma in quella frangente, perché Mario Bortolazzi sbagliò il rigore e la curva iniziò a rumoreggiare, e Bagnoli, giustamente secondo me, perché c'era ancora
prese le difese del giocatore,
le difese del giocatore a discapito, certo, di quello.
Beh,
che era.
Quello fu un segnale anche per voi molto forte, penso, Simone.
Caspita, cioè noi è come se fossimo entrati in una campana,
che poi lui mi sembra, ricorda, correggimi se sbaglio, lui se la prese proprio con un po' il tifo caldo del Genoa, se
sì,
non
contro la curva nord che rumoreggiò, curva nord e tribuna che rumoreggiavano contro la squadra, perché anche Thomas stesso non iniziò bene quell'annata, poi dopo si sbloccò e anche lui poi ci dette una grossa mano per poter, certo, arrivare dove siamo arrivati, ma però in quel frangente fu lui più che noi in campo, fu lui che ci fece vincere le successive partite.
Pensa a te.
perché noi giocammo con quella serenità con la quale praticamente e giocammo anche per lui, perché ci aveva difeso, cioè ci fu quel
connubio. Si è cementato il gruppo, dai, in quel momento si cementò.
Squadra allenatore, ci fu quella, esatto, squadra allenatore che ci permise poi di arrivare dove siamo arrivati.
Dove siete arrivati. Senti, il venerdì, me lo spieghi sto venerdì che prima mi hai detto, me l'hai lasciato in sospeso, che succedeva il venerdì?
Ah, il venerdì... Tutti i venerdì, veramente, cioè era l'allenamento dei portieri, perché gli altri riposavano e invece i portieri era un massacro. Allora, e tanto per darti l'esempio, allora, io avevo il preparatore dei portieri bravissimo, che era Italo Ghizzardi, che è stato un ex portiere anche lui, faceva parte dell'equipe di Mister Bagnoli, di Sergio Mazzè. Mentre il venerdì era solo l'allenamento per i portieri, tiri in porta e cross, praticamente io un'ora e mezza di cross e tiri in porta, dove praticamente Osvaldo Bagnoli e Sergio Mazzè, uno da una parte e uno dall'altra, e boom, e boom, e boom, e boom, e boom, non ne potevo più, alla fine dell'anno mi veniva la nausea di stare in porta, però guarda, Era anche bello, perché era anche sfidante, perché poi li sfidavo automaticamente, era instaurato quel tipo di rapporto quel tipo di rapporto che faceva parte anche di quell'aspetto.
Metteva tutti i giocatori uno a uno e tu gareggiavi con tutti i giocatori della squadra?
No, no, i giocatori della squadra non tiravano, solo mister Bagnoli e Sergio, sì, e mister Maddè tiravano. No, no.
Hai capito?
Io il venerdì era solo prettamente l'allenamento dei portieri, la squadra faceva calcio tennis e poi se ne andava. Il venerdì praticamente non lavorava mai la squadra.
Ma lui era forte a tirare, era forte.
Porca miseria che era forte. Sia lui che Sergio Maddè.
Cioè tirava le mine? Tirava delle belle mine?
Sì, vedevo i sorci verdi, anche perché c'aveva un piedino di destra. Perché, ti dico, guarda, sia in ritiro ad Acquiterme, un caldo della miseria, che c'era 40 gradi ad Acquiterme, eravamo alle Terme, mi ricordo, durante il ritiro, era invivibile lì, perché era in una buca e poi mi dovevo metterla anche la tuta lunghe, perdevo 4 kg per allenamento. Ma sia durante l'anno, io li ho alla fine dell'anno veramente, Marco, cioè
i miei fianchi
gridavano vendetta.
Incredibile.
Senti, però i risultati poi si vedevano.
Però era l'allenamento quello che poi serviva pure a te, insomma, no? Per poter migliorare da questo punto di vista. Senti Simo, veniamo un po' a quella partita epica, quell'arrivo a quella partita con il Liverpool. Come l'ha vissuta anche mister Bagnoli, come l'hai visto te in quel frangente, l'allenatore Bagnoli, no? Perché andare a giocare a Liverpool in uno stadio con una storia incredibile contro una squadra fortissima, perché Liverpool in quegli anni insomma era una squadra forte, aveva vinto la Premier l'anno prima, quindi come ha vissuto lui più che la squadra, come l'hai visto lui in quel frangente? Impeccabile proprio. Come se andava a giocare, che ne so, contro...
Sì, no, guarda, ti dico, era tranquillissimo, non palesava mai quell'angoscia, quell'ansia, cioè per lui era una cosa normale, ma io penso che...
Ma che vi ha detto quando entravate ad Anfield in quel momento? Niente?
Ma non ti diceva nulla, andiamo a giocare, Fioi, andiamo a giocare la partita e partiamo...
Fioi,
perché lui parlava un po' di veronese misto milanese. Andiamo a giocare la partita e facciamo quello che sappiamo fare, ma non è che dava quel senso di ansia o di cosa. Sai perché? Perché lui si fidava di noi e noi ci fidavamo di lui. Era un cioè noi avevamo dentro di noi quella senso di sicurezza dettata dal suo modo d'essere che ti faceva dare quello che era un'autostima, cioè
ti aumentava l'autostima del gruppo. Ma Simo, scusa, è quella, come l'ha preparata però quella partita, quella settimana lì? Ha dato delle indicazioni particolari che tu ricordi, non so, alla squadra?
A me, io dunque nella rifinitura la sera prima della partita, sì, io gli chiesi, siccome sapevo che c'erano, tanto per darti l'esempio di quello che ti ho detto prima del venerdì, io gli chiesi di tirarmi da 20-25 metri perché loro avevano due giocatori, Mölby, nazionale danese, e Marsh, che infatti se vai a vedere nei riflessi filmati le parate si vedono, okay, che tiravano molto da fuori area. Quindi io nella rifinitura gli chiesi a mister Bagnoli e mister Maddè se da 20 metri, anche per provare le luci dell'Anfield, se da 20 metri mi tiravano in porta, 10 minuti in porta, e loro in quel frangente praticamente, ma non è che dicesse, perché lui era già sicuro di quello che noi potevamo dare, cioè lui aveva il senso di quello che era la forza della squadra, ed è questo quello che ci dava quella carica necessaria e tranquillità nello stesso tempo che ci permetteva poi di fare le prestazioni che abbiamo fatto.
No, tanto per ricordare i più giovani magari che stanno vedendo questo tuo racconto, ricordiamo che quel Liverpool c'erano dei giocatori straordinari, ne cito alcuni, c'era ad esempio Barnes, c'era Marsh, come hai detto te, Mölby, McManaman, gran giocatore, è stato un esterno che poi...
Saunders,
poi c'era Iarrasci in attacco, quindi giocatori che, ripeto, era un Liverpool, un signor Liverpool. Però senti, ascolta Simone, dopo quella prestazione, tu quella sera hai parato pure le mosche, possiamo dire questa cosa, perché insomma io mi ricordo, ero un ragazzetto, vedevo quella partita, tra l'altro ci fu la telecronaca anche di Bruno Longhi, ancora me lo ricordo, sì. Insomma è vero, avete vinto, ma adesso con tutto il rispetto, se il Genoa ha vinto deve dire anche tante grazie a Simone Braglia. Non mi dire che non ti ha detto niente a fine partita, insomma, non so, vi siete incrociati, no. Ti ha detto manco bravo Simone, niente, o no?
No, questo lo porto, l'ho detto io ieri, purtroppo nella disgrazia che è successa, e purtroppo non posso andare al funerale perché ho anche delle vicissitudini miei familiari che mi impediscono di andare.
Un abbraccio,
io ieri ho parlato con Mister Maddè, e quello che gli ho detto, Mister Maddè, ricordando i tempi che furono, gli ho detto, Mister Maddè, che la gioia più grande dei miei due anni con loro è stato il fatto che un uomo mite, parco di complimenti, dopo un'impresa del genere, cioè è venuto da me, che è un uomo, Bagnoli e anche Maddè, tutte e due, e mi ha stretto la mano. Io mi ricordo ancora quel gesto, che per me quel gesto vale più di qualsiasi premio inerente a in qualsiasi,
cioè, lui è venuto a fine partita, Simone non ti ha detto nulla, però ti ha stretto la mano, quello stringere la mano è stato
io con lui non c'era, cioè facciamo parte tutti e due dell'Alta Brianza, cioè di un contesto dove praticamente le parole c'entrano fino a un certo punto, cioè, e quindi ci bastava uno sguardo con mister Osvaldo, guarda, ti dico, veramente lo considero come mio papà dal punto di vista tecnico, perché in ogni frangente dove io quei due anni ebbi la malaugurata sfortuna di fare due broncopolmoniti a Genova, e ringrazio il professor Gatto di quello che è stata le cure che ho avuto da parte sua, ma lui nel momento in cui sono stato bene non ci ha pensato due volte, il portiere titolare ero io, e mi ha rimesso in campo subito.
Entrambi. Senti, Simone, ancora qualche minuto poi ti saluto, perché mi ha fatto veramente piacere fare questa chiacchierata con te ricordando Bagnoli. Credi che sia stato il migliore allenatore che tu hai avuto nella tua storia? Lo metti tra i migliori?
Sì,
o il migliore,
io penso, non so. Se devo fare una classifica, ne ho avuti tanti, perché nella mia carriera ho girovagato tanto, dal nord al sud dell'Italia. Se devo dire in termini e fare una classifica per rispecchiare quello che era il valore dell'allenatore, che io non considero la parte tecnica, considero più la parte umana, per me Bagnoli è stato il numero uno. Subito dopo ci sono due altri allenatori che ho avuto, a cui a uno non ho dato quello che potevo dare, ed è Carletto Mazzone, all'altro lì l'ho tradito, perché mi ha voluto a Lecce e purtroppo non ho dato quello che per mia immaturità, e l'altro è stato Ilario Castagnier, ai quali comunque anche lui, però li metto un gradino sotto a quello che è stato per me Osvaldo Bagnoli.
Senti, concludo così, quando sei da solo ti viene da ripensare a quale momento con Bagnoli, a quella stretta di mano oppure a quella serata ad Anfield?
Ai tiri in porta.
Grande.
Ai tiri in porta. Mi faceva morire, lui e Mister Maddè, l'ho detto anche ieri quando ho sentito Mister Maddè, ho detto, certo che porca miseria, eravate terribili, lei e Mister Maddè e Mister Bagnoli, mi massacravate, e si è messo a ridere anche Mister Maddè.
Quindi ti ritorna in mente quei venerdì, diciamo così, il venerdì sì, era...
Sì, il venerdì sono stati la mia angoscia, però come non ricordare l'uomo, cioè... Veramente, al di là dell'ilarità con la quale mi ricordo di quei venerdì, ma è stato mio papà da un punto di vista tecnico, insieme a da punto di vista come allenatore, perché papà da punto di vista tecnico per me è stato Piero Persico, che è stato l'allenatore della San Benedettese dei portieri. Però Bagnoli per me, di tutti gli allenatori, e ne ho avuti tanti, da Bagnoli, Mondoni, Comazzone, Giampiero Vitali, Giampiero Vitali, ne ho avuti tanti, Ilario Castagnier, Fabio Cappello, però quello che è nella mia visione di un allenatore, ripeto, la parte umana di Bagnoli è sopra, è indiscutibilmente inarrivabile per qualsiasi allenatore avuto.
Simo, io ti ringrazio di questa piacevolissima chiacchierata, spero che tu sia stato bene, mi ha fatto piacere ricordare con te Bagnoli perché se lo merita, perché io ero un ragazzino quel periodo nell'84 e per me il Verona che vinceva lo scudetto era una cosa incredibile, il Genoa che giocava con Liverpool e vinceva con Liverpool, pur non essendo tifoso di queste squadre, credimi, da grande appassionato di calcio che era, quelle squadre entravano nel mio cuore, capito? Perché facevano delle cose che oggi forse è molto difficile che possano avvenire, quindi vediamo se il Como riuscirà a fare una storia così bella o magari migliore, glielo auguriamo, e quindi fare qualcosa che possa veramente lasciare una traccia nel calcio italiano.
È sulla buona strada, credo.
Eh sì,
anche perché è stata una società nella quale Bagnoli oltre ha allenato, quindi è sulla buona strada.
Chissà che non ci sia anche un po', no? Una sorta di
una macchia lasciata,
un segno
lasciato da
è vero. Simo, ti ringrazio tantissimo, ti lascio al tuo fine settimana, noi ci sentiamo prestissimo, ti abbraccio e a presto, grazie ancora.
Grazie Marco.
A presto, grazie.
Ciao Osvaldo.
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.